quanto il ciclo delle mille facce dell'innovazione. Come vedete siamo molto indietro, perché prima di arrivare a mille diciamo che dovremo fare ancora centinaio di anni qui.
Vabbè, ci va bene.
Però noi siamo qua. Se questo ci garantisce di vivere in maniera intellettualmente gradevole, al massimo bisognerà risolvere il problema della scala con un oggetto più a fare. Questo è l'unico problema che noi proseguiamo. Voi sapete che il ciclo si basa su questo modello. Noi individuiamo un tema problema dell'innovazione e su questo chiamiamo a conversare due persone che abbiano esperienze e culture diverse, ma che siano interessate ad ascoltarsi reciprocamente. Quindi non vogliamo lo scontro, vogliamo una discussione e vogliamo che mettano i problemi che rendono i temi dell'innovazione dei temi appassionanti, critici, eccetera. Oggi abbiamo come tema un tema molto, come dire, stimolante e strano, che è il rapporto tra bellezza e innovazione. Uno dice, ma che rapporto c'è? Ma potrebbe dire che il rapporto tra bellezza e innovazione c'è da quando ci sono nate le prime avanguardie artistiche che hanno posto il problema di cambiare l'idea stessa di arte e quindi l'idea stessa di bellezza. In verità, qui noi lo affrontiamo da un altro punto di vista, perché affrontiamo il rapporto tra bellezza e innovazione nei prodotti industriali. La ragione di fare questo è naturalmente legata alla storia dell'industria italiana che, come tutti sanno, sotto l'egida del Made in Italy, raccoglie una grande quantità di imprese che hanno fatto della capacità di produrre cose belle uno degli asset fondamentali. C'è anche una componente diversa, perché nel Made in Italy c'è anche una larga componente che è fatta di industria meccanica, che produce prodotti industriali usati dall'industria, ma anche in questo caso l'attenzione all'estetica è stata spesso una delle caratteristiche italiane. L'esempio più tipico che viene in questo caso è quello di dell'Olivetti, che sotto Adriano Olivetti faceva progettare i suoi computer, le sue macchine da scrivere, le sue macchine calcolatrici dai più grandi design italiani. Anzi, si può dire che il design italiano nasce dopo Olivetti, che ha dato lavoro per prima a Nizzoli, poi a tutta una serie di altri design, fino ad avere questa figura che è stata emblematica di una svolta. Ettore Sozzos era contemporaneamente un designer di computer e l'inventore di Memphis. Cioè era un designer che innovava dal punto di vista dell'estetica e dall'altra era un designer che era capace di dialogare con gli ingegneri per produrre macchine che fossero più facilmente usabili, che rendessero l'ambiente del lavoro più facilmente usabile. È chiaro quindi che il concetto di bellezza nel prodotto industriale ha una connotazione lievemente diversa dal concetto di bellezza che noi usiamo per valutare le opere d'arte. Perché la bellezza, nel caso dei prodotti industriali, si coniuga con altro. E per questo, la prima domanda che voglio porre ai nostri due interlocutori, che sono Rodrigo Rodriguez, che è uno dei, come si può dire, una delle figure storiche dell'industria italiana del Made in Italy, perché ha svolto negli ultimi 12 anni, negli ultimi anni, prima il ruolo di presidente di Cassina, che è ancora uno dei marchi di punta dell'industria del mobile italiano. Poi è stato presidente di Federlegno Arredo, che è la federazione di tutte le industrie che si lavorano sui mobili e sugli accessori per l'arredamento. E infine, negli ultimi anni, si è rimesso in gioco diventando presidente di Material Connection, che è una strana società che possiede e mantiene viva, continuamente rinnovando il suo catalogo una materialoteca. Per chi non l'ha mai vista, consiglio di andarla a vedere, perché c'è uno spazio dove ci sono esempi di materiali innovativi. E questa è una fonte di informazione, di ispirazione per molte imprese che frequentano la materialoteca per trarne ispirazione per innovare i propri prodotti dal punto di vista dei materiali. Vedete, quindi nel caso dei materiali è interessante perché i materiali sono innovativi sia per le loro caratteristiche elettriche, fisiche, eccetera, ma anche per le loro caratteristiche estetiche. Il tatto, la vista, la durata, la resistenza, eccetera. Dall'altra parte abbiamo Giovanni Lanzone, che di formazione è un sociologo, che è stato il primo direttore del Master in Business Design di Domus Academy, quindi si occupa di management dell'industria guidata dal design da tempo. Negli ultimi 10 anni circa ha cominciato a pensare che la componente estetica avesse una caratteristica fondante il valore e la specificità dell'industria italiana e ha fondato la fondazione, come si chiama?
Italia Patria della Bellezza.
La fondazione Italia Patria della Bellezza, che è un titolo molto impegnativo, e quindi è una voce chiaramente utile per parlare del rapporto tra bellezza e innovazione. Allora cominciamo questo dibattito e io pongo a Rodrigo Rodriguez la prima domanda, e cioè quella: ma quando noi pensiamo alla bellezza di un mobile, di un vestito, di un oggetto, quindi non alla bellezza di un'opera d'arte, ma alla bellezza di un oggetto, che cosa vogliamo indicare? Quindi quando Cassina decideva i prodotti che faceva, com'è che faceva a sceglierli, cercando di intuire e a comunicarli? Perché questo è uno dei temi fondamentali per un'industria che ha questa caratteristica. Sullo sfondo mettiamo questo fatto, ed è che per molti degli osservatori che si occupano dell'industria italiana, eccetera, in verità questa caratteristica estetica, cioè questa valorizzazione della componente estetica dei prodotti che l'Italia ha reso tipica, in verità, secondo loro, ha poco a che fare con l'innovazione. E infatti loro dicono, sì, vabbè, facciamo dei bei prodotti, però l'innovazione, e hanno probabilmente un'idea di innovazione che va messa in discussione, come mettiamo in discussione l'idea di bellezza. Rodrigo?
Buonasera. Qualche tempo fa ho avuto la fortuna di essere chiamato da Domenico De Masi a dare un contributo a un simposio dal titolo La bellezza come valore. Gli altri chiacchieranti erano Fulvio Carlini Magnola, Danico Daluppi, Oliviero Toscani e Franco Magherici. Io allora ho pensato di fare una conversazione dal titolo che mi piace prendere a sottotitolo di questo mio intervento, il design utile, bello e vantaggioso. Utile, bello e vantaggioso. Comincio volando basso e parlando di innovazione in termini quasi tecnici. L'innovazione come strumento per battere la concorrenza. Che possiamo quindi articolare in 3 diversi livelli, 3 diverse strategie di innovazione. La prima è quando un'azienda sa che il mercato vuole una certa cosa nuova e la fa disegnare, il briefing è chiaro, caro designer, disegna. La seconda, invece, è quando l'azienda prende coscienza, anche eventualmente consultando la materialiteca della connection, che c'è un nuovo materiale, una nuova tecnologia, un nuovo processo, che permette di fare qualcosa di nuovo e che la concorrenza non ha ancora fatto. E questo è il modo con cui la prima delle aziende si muove. C'è poi una terza, che è quella tipica delle aziende di punta del design, che consiste nel cercare di cogliere i segnali deboli. C'è un importante sociologo, Igor Ansoff, che parlava proprio di weak signals, come quelli che devono essere compresi da un'elite di imprenditori, e che permette loro di individuare quali sono dei valori aggiunti che la concorrenza non ha. Questo discorso è stato simpaticamente teorizzato da due docenti di Harvard, esattamente il giapponese Chan Kim e la francese René Bovernier, che nel 2006 hanno scritto un libro dal titolo Oceano Rosso e Oceano Blu. Questa metafora marittima sta a significare che ci sono dei mari dove navigano tante navi, tante barche, che sono tutte l'una uguale all'altra, che sono le aziende, e che per riuscire a essere più avanti, più bravi, più di successo della concorrenza, si devono copiare, devono arrangiarsi eventualmente anche abbassando i prezzi e quindi diminuendo la capacità di crescere. Mentre nell'Oceano Blu ci sono dei rilievi, ci sono delle aziende che conoscono la loro capacità di essere avanti, fanno delle cose che hanno poca concorrenza, dunque hanno un vantaggio competitivo derivante da questo coefficiente di isolamento elevato. E queste sono quelle che poi tirano avanti, fanno la lavorata. Ecco, c'è da dire che il design, fino a qualche tempo fa, era un processo in cui l'imprenditore chiedeva al design di avere un'idea e la scelta innovativa, e al servizio interessato di quell'idea pone il proprio saper fare, il proprio know-how, e poi si materializza in una 5 fasi. La prima, delicatissima, è la prototipazione. Per parentesi, l'artigianato italiano è uno dei segreti del successo del design, perché gli artigiani sono capaci, per la loro cultura, per il loro DNA, di materializzare al meglio un'idea attraverso la scelta di materiali, di forme, di processi. Prima fase è la prototipazione, la seconda è la ingegnerizzazione, quella per cui io, azienda che ho un certo parco macchine, un certo tipo di conoscenza tecnologica, modulo il prodotto in modo che quando andrà in produzione utilizza meglio il mio know-how tecnologico. L'altra fase è la commercializzazione e infine la comunicazione. E il segreto del design italiano è quello di fare in modo che in ciascuna di queste fasi non ci sia perdita del coefficiente di innovazione all'inizio. Molti anni fa, come sapete, i giapponesi sono venuti in Italia facendo dei seminari della Total Quality. Ecco, no, la Total Quality è italiana, cari amici. Ecco, questo processo evidentemente deve tener conto di una serie di vincoli e in particolare i materiali e i processi di lavorazione. Vi do un esempio autobiografico di un modo per creare un prodotto innovativo. Posso essere
come non c'è? Abbiamo chiamato per la tua esperienza.
Siamo nel 1983. L'Italia ha un sistema, ha un mercato dei mobili per ufficio che sta crescendo, ma manca ancora qualcosa di potente. E allora, dialogando con Mario Bellini, ho deciso che è arrivato il momento di tentare di fare un sistema di uffici italico. Dico bene, Giovanni, italico. Mario va per un mese negli Stati Uniti e studia un prodotto leader a quei tempi, realizzato da Herman Miller, per chi conosce il settore dell'azienda leader, si chiamava Action Office, e va a vedere una serie di installazioni con questo e torna con un'idea molto precisa. Fare un sistema di mobili dell'ufficio modulare che permette di declinare dei posti di lavoro e un layout complessivo tenendo conto di come si lavora in Italia, tenendo conto che ci sono degli aspetti di tipo sociale, sociologico. Il lavoro in molti significa anche un'esperienza sociale, per cui abbiamo fatto dei corsi di lavoro che andavano bene per chi lavora da solo, per chi deve lavorare talvolta con un amico, allora abbiamo fatto una parte rotonda per un breve riunione, o per chi deve lavorare appunto in molte persone, e abbiamo avuto l'idea anche di coinvolgere i sindacati ogni volta che si faceva una fornitura. I sindacati chiamavano i lavoratori e abbiamo avuto il piacere, per esempio, i loro uffici della Standard degli anni 90 sono stati fatti insieme con i destinatari del prodotto, che erano stati molto di realizzare, per esempio, i piani di lavoro con schermi alti o bassi a seconda del tipo di lavoro. Abbiamo pensato che in Italia piace molto avere la fotografia delle persone care, quindi abbiamo fatto dei pannelli di sughero di dimensioni adeguate. Abbiamo cercato di individuare un colore, che Mario ha chiamato il grigio medio, che fosse non disturbante per i poco vedenti e che permettesse di cogliere subito la differenza di colori tra quello che si metteva sopra. In sostanza, tutta una serie di accorgimenti che hanno dato loro a un prodotto definito il pianeta ufficio, che è stato un prodotto di grande successo. Ecco, attraverso un modo con cui si individuano delle soluzioni che altri non hanno avuto e che mette tutti insieme fanno un prodotto competitivo. Ora, purtroppo, o fortunatamente, con la cosiddetta industria 4.0 e con il fatto che si dovrà tenere conto che si lavora in modo diverso, ci sono dei collegamenti, voi sapete che la geografia è finita, no? C'è questo bravissimo sociologo indiano che ha scritto un libro di 640 pagine, lo sto leggendo, che dice no more geography, but connectography. Il mondo ormai è un mondo connetto da fatto. Benissimo. Allora, queste modifiche che stiamo affacciando, la rivoluzione digitale che attraversa tutti i campi del sapere e del fare, e il modo con cui le aziende produrranno i loro prodotti attraverso una crescente integrazione di sistemi cyber fisici e in reti interattive, da una nuova digital application, richiede che il progetto tenga conto di questi vincoli, che il progetto tenga conto anche del modo con cui oggi e sempre di più nel futuro i fruitori utilizzano questi prodotti, l'internet delle cose. Il car design ormai non è più la progettazione dell'automobile, ma la progettazione dell'interfaccia. Io ho la fortuna di avere un'automobile elettrica che ha il pilota automatico, che non uso mai, salvo che quando mi avvicino ad un'automobile che sta muovendosi in modo diverso da come prevedibile, compare un segnale che è un edificio di fare un po' curioso, un pernacchio. Bene, allora, io utente ormai so che posso, che sono servito al di là di quello che voglio in questo modo, e quindi bisogna che chi progetta tenga conto anche del fatto che il consumatore finale avrà dei comportamenti diversi nell'uso dei prodotti. Mi fermo un minuto.
Va bene. Vale qualcosa da aggiungere, commentare?
Io aggiungo un elemento di complessità a quello che ha detto straordinariamente bene Rodrigo. Vedete, di solito si considera l'innovazione un fatto tecnico-tecnologico. In virtù del fatto che è una potenza straordinaria la tecnologia, noi siamo in qualche modo convinti che tutto nel mondo sia il prodotto di questo percorso. E al contrario, ci sono invenzioni, innovazioni che sono solo logiche, o grandi innovazioni, per esempio, negli usi dei costumi. La moneta, che ha una grande dimensione tecnica o tecnologica, se non una fusione, una stampa, è una delle invenzioni più strepitose. Il mondo nostro sarebbe molto diverso se non ci fosse la moneta. Pensate alla scuola di massa. La scuola di massa è una roba impressionante, insomma. Non ha elementi tecnologici, c'è un'invenzione, come dire, di organizzazione e di comportamento.
Così è il design. Il design è un modello, un intervento straordinario nel modello dei consumi, mobili, veicoli, abiti, accessori, che porta alla produzione più vicina alla bellezza. Non che la bellezza del prodotto sia una novità del Novecento, è sempre esistita negli usi e consumi delle classi agiate. C'erano straordinari esempi di design nell'antichità, lo scudo di Achille, per chi ricorda la storia di Achille. Ma ad un certo punto questo principio diventa di massa. La domanda è perché diventa di massa. Allora, si può seguire una linea tecnologica, diventa di massa perché le macchine lo consentono, o una linea più ontologica, cioè una linea che in qualche modo insegue di più le ragioni dell'essere. E voglio usare 5 minuti per raccontarvi di questa visione più ontologica. Allora, io sono convinto da lungo tempo, ormai non sospetto, che i due grandi avvenimenti, le due grandi date del Novecento siano il 1924 e il 1968. Del 68 sapete tutto, e se non lo sapete, l'anno prossimo, che sono giusto i 50 anni, lo saprete. Era una gran cassa straordinaria. Ma invece, che cosa succede nel 24 ai margini della civilizzazione tedesca, in due città abbastanza marginali, che sono Vienna e Copenaghen? Succede che il mondo si sveglia completamente diverso da quello che immaginava ad essere. A Vienna, una città assiale, in quel momento piena di geni che solo elencarli sarebbe difficile, un logico moravo molto fragile inventa le equazioni che definiscono il sistema di completezza. Lui si chiama Kurt Gödel, è una figura impressionante nella storia della logica mondiale, viene paragonato di solito ad Aristotele, solo che Aristotele scrisse molti libri, due articoli che lo resero, una figura in peritura sostanzialmente nella storia del pensiero. Pensate che Einstein andava a Princeton, andava al lavoro, diceva, lui raccontava, solo per il piacere di conversare con lui. I due camminavano nelle stradine di Princeton, mentre intorno, furoreggiava la guerra. Perché questo? Perché Einstein non si convinceva che non fosse possibile una teoria generale del mondo. Einstein ha sempre avuto questa idea e, il lavoro di Gödel sostanzialmente lo distrusse questa idea. La distrusse perché il suo teorema, un formidabile teorema per semplicità ed efficacia, dice che ogni sistema ha un punto di incompletezza. Cioè dice che voi potete spiegare un pasto con il menù, potete spiegare la cucina regionale con tutti i menù di una regione e via via salendo, ma c'è sempre un punto in cui voi non potete più spiegare cosa succede, perché non è possibile avere un menù che spieghi tutti i menù del mondo e che in qualche modo giustifichi tutti. Lo dico banalmente con questo, modello culinario, ma e dall'altra parte a Copenaghen risposero con la fisica quantistica, con l'invenzione della fisica dei quanti. Ora, uno di loro, che è Wolfgang Pauli, uno dei grandi fisici del gruppo di Copenaghen, dice che la fisica dei quanti ci ha forse condotti in prossimità di un più soddisfacente rapporto al problema mente-materia, introducendo il concetto di complementarietà, poiché il senso profondo della fisica quantistica è per definizione che ci è impossibile preservare un principio di totalità nella contemplazione della natura. Come ha chiarito il principio di determinazione di Heisenberg, nell'attimo in cui afferriamo la verità, per esempio dove si trova precisamente un elettrone,
un'altra ci sfugge dalle mani, ed è in questo caso a quale velocità quell'elettrone si sposta. Come vedete, sono tutte e due, uno un teorema logico potentissimo, l'altro un grande discorso sulla fisica delle particelle, dimostrano che il mondo è inconcreto, che dimostrano che è impossibile avere una teoria generale del mondo. Il design c'entra con tutte e due queste cose, c'entra con 68 e c'entra con questo modello di incompletezza. Perché? Voi direte, stiamo qui parlando di innovazione, quindi ho fatto questo paragone ardito, ma il design c'entra perché è un incontro tra forma e funzione. Cioè è un incontro tra entità che abitualmente vengono trattate in modo del tutto separato, la funzione degli ingegneri, la forma degli artisti, e ad un certo punto questi due grandi vettori convergono e producono il movimento del design. Il design decostruisce e ricostruisce, unisce oggetti antichissimi con nuove tecnologie, mette nuove funzioni dentro forme codificate, ricombina le cose in modo nuovo e sorprendente. Il sedile di un trattore diventa una sgabella, una calza da donna diventa una lampada, la scultura di un polipo diventa uno spremiagolino. Allora, il design fa questa cosa potentissima che mette insieme per la prima volta in dimensioni di massa estese forma e funzione. Non c'è mai equivalenza perfetta, eh? Ci sono oggetti più funzionali e oggetti più poetici. Ogni tanto si raggiunge però una sintesi magistrale, Valentine di Sozzas, Arco di Castiglioni, la superleggera di Gio Ponti, Eclisse di Magistretto. Ogni tanto il design raggiunge una forma straordinaria in cui forma e funzione si congiungono in un progetto di sostenibile bellezza. Questo succede solo ogni tanto, il design fa milioni di pezzi, ogni tanto succede questo straordinario congiungimento e in genere si capisce solo molti anni dopo. Molti anni, quando voi vedete, come dire, su oggi una rivista di architettura di design, Arco, e dite che oggetto straordinariamente moderno, considerate che è stato fatto negli anni 60. Cioè, come dire, questa è la straordinaria capacità e la forza del design. E la cosa impressionante è che succede qui. Succede qui, quando dopo la guerra si liberano le energie che si erano opposte all'antifascismo, qui succede che quei giovani architetti e i giovani imprenditori pieni di vita, desiderosi di portare la luce dopo tanto buio nelle case e nel mondo, produssero questo straordinario fenomeno. Gli italiani rendono le merci desiderabili, producono mobili, abiti, cibi e spazi come forme che si allontanano sempre più dal fordismo e dalla serialità. Sviluppano un'estetica del quotidiano e con il design italiano degli anni 50 che il bello, legato tradizionalmente al votivo o al monumentale o prerogativa assoluta del lusso, entra nella vita quotidiana delle classi medie, comincia ad abitare il quotidiano. È davvero un'innovazione di proporzioni sterminate ed è la ragione per cui noi ancora siamo benvoluti nel mondo. Una delle ragioni, ci sono tante altre.
Posso? Giovanni ha risposto prima alla tua domanda su come un'azienda fa una cosa bella. Io mi inserisco, se la prometto, affermando in maniera forse un po' scandalosa che non esiste un concetto obiettivo di bellezza. Esiste un modo di reagire all'oggetto cogliendone gli aspetti che piacciono e non. Come voi sapete, in questo momento sta nascendo la neuroestetica. La neuroestetica è una disciplina che, utilizzando una tecnologia abbastanza scontata, ma che viene arricchita da un aggettivo, attraverso la risonanza magnetica funzionale, si può indagare che cosa avviene nel cervello delle persone che quando guardano, quando il campo visivo e un campo visivo entra un'opera che piace, un'opera per la quale formuliamo un giudizio estetico positivo. Ebbene, insieme alle aree occipitali deputate alle lesioni, viene attivata l'area orbitofrontale mediale. Mentre invece, se il nostro estetico è negativo, cosa succede? Succede che si attiva la corteccia motoria sinistra e c'è anche, è ben servito anche una attitudine di indifferenza. In questo caso, di fronte ad un oggetto che né ci piace né ci dispiace, si attiva nella parte inferiore del cingolo e corteccia parietale. Io però posso portare delle immagini che vorrei che ognuno si cerca e si trova le cose che succedono quando una cosa. Ecco, però non dimentichiamo che il design merita anche di usare questa parola. Voi sapete che Bruno Munari diceva il designer è un progettista dotato di senso estetico che lavora per dare un servizio all'umanità. Questo è un aspetto da considerare. Gli oggetti d'uso sono portatori di un servizio. Servizio che per esempio si può sintetizzare con un altro tipo di sostantivo, l'armonia. Ecco, un oggetto in cui la funzione e la forma si declina in modo positivo è certamente portatore di un concetto di armonia. Un'esperienza che la Cassina ha fatto è stata quella di cercare di individuare nel mondo dell'arredamento degli archetipi significativi, dei diversi linguaggi, delle diverse poetiche in cui la progettazione delle cose che sono nel nostro environment. E quindi abbiamo deciso di individuare per ciascuna di queste scuole, un designer del passato che ha pensato e ha progettato dei prodotti che sono portatori dell'espressione massima di quel linguaggio. Quindi abbiamo individuato le Bourdieu, Charles Redney Mackintosh, scusate, Gerrit Thomas Ritter, olandese, Hans Asplund, Frank Lloyd Wright, e abbiamo fatto una collezione, appunto, che abbiamo chiamato i maestri, a indicare che noi presentavamo al mercato dei punti di riferimento assoluti. Ed è stata un'operazione di una forbicia commerciale formidabile, oltre ad essere un'operazione culturalmente corretta. Culturalmente corretta anche perché il modo per riprodurre questi oggetti non era la copia di quello che gli oggetti in quel momento erano, ma era la ricerca dei disegni originali facendo un'opera di taglio filologico per individuare quali sono state le soluzioni che in quel momento Le Corbusier ha adottato perché le tecniche e i materiali in quel momento non permettevano altro. Io mi ricordo ancora quando abbiamo fatto arrivare nel momento in cui abbiamo cominciato a costruire Gerrit Thomas Ritter, il falegname di Ritter, del signore molto anziano ma molto esperto, si chiamava Harry von Brunnekamp, e abbiamo detto ci aiuti a realizzare. A un certo punto abbiamo realizzato una sedia che è fatta così, zigzag, ed è stata fatta senza mettere, come metteva Ritter, un grosso spessore per tenere la dura, perché con il Dinamil riusciva a tenere. Quando von Brunnekamp ha visto questa sedia, che aveva l'aria di essere molto leggera, dice, ma si rompe, l'ho chiamato il ciccione, di Fragnani, lo metti il cuore sopra. Per cui, torno al discorso dei materiali, il designer usa il materiale e le tecniche del suo tempo e man mano invece che le tecniche si affacciano è lecito, virgola, doveroso riprendere quel progetto e farlo come egli l'avrebbe fatto se fosse vissuto in questo momento. Posso parlare di materiale adesso? Dunque, gli appunti non voglio. Vedo che tutto così bene. Ecco, la materia e le sue aggregazioni danno luogo a dei materiali che attivano le diverse capacità sensoriali con cui ogni essere umano riesce a orientarsi, a muoversi e riconoscere se stesso e quanto lo circonda nello spazio. Possiamo anche affermare che ogni materiale si rivede, si configura di conseguenza come tessuto e pelle di ogni volume con cui il corpo umano intreccia delle relazioni. E prendo soltanto due sensi, il tatto e la vista. La vista, voi sapete che gli eschimesi hanno circa 50 parole per descrivere il colore bianco. Perché a seconda della sfumatura di colore
sfumature. E non hanno la parola bianca.
Esattamente, hanno rinunciato al bianco, ma
non hanno solo descrivere 50 bianchi diversi.
Perché quel bianco lì dice che sta arrivando più freddo, quel bianco lì dice che l'umidità relativa cambia, e perché vengono con il bianco intorno. E la loro vista si è allineata su questo. Io ho fatto una terribile gaffa un certo giorno quando l'Air France ha deciso di mettere il Concorde come aereo in linea e ci hanno chiesto di progettare la sala d'attesa VIP per gli abitanti degli aviatori. Allora io ho fatto preparare una cosa molto bella, tutta una serie di poltrone contemporanee, non so chi conosce la Eode di Architum, una serie molto essenziale, con dei colori brillanti, forti, sfumanti. Arriva il capo architetto della Francia, che si chiamava Bianchi, ma siccome era corso, parlava francese, diceva sempre di che, non comprende niente. Lei non capisce che uno che sta per prendere un conforto ha paura, o perlomeno non c'è ansia. Lei vuol dare un ambiente che lo stimola, invece aveva un ambiente tranquillizzante, come l'utero della mamma, ma cambi tutto. E noi abbiamo cambiato e è andata bene. Ecco, per dire, un uomo di un'esperienza che non capisce quanto i materiali, i colori, sono significativi per risolvere dei problemi di rapporto fra il mio corpo, fra la mia vista, fra il mio tatto. Io ho avuto la fortuna che quel giorno di assistere all'inaugurazione del più grande negozio IKEA di Stoccolma, non il primo del 1954, ma nel 1974 hanno fatto un immenso IKEA e hanno in quella occasione realizzato la zona per i bambini piccoli, dove i genitori buttano, e la zona per i bambini era fatta di tante bambine da ping pong, che colore blu e giallo, che sono i colori della specie. Vado a Pechino e nel 2006 assisto all'inaugurazione di IKEA di Pechino. Bene, vedo una fila di 14 chilometri di cinesi che uscivano poi portando un sacchettino di colore giallo. E voi sapete che in Cina il giallo è importante, perché il giallo genera contemporaneamente lo yin e lo yang. Dentro questo sacchettino c'era un regalo che era fatto per il polipotino, un bambino, un vasetto per la pipì. Ma il giallo dato dall'IKEA come regalo per finalizzare. Bene. Altro esempio, anche questo è autobiografico. Come voi sapete, il 1 gennaio del 1993 esce una norma che riguarda il colore dei taxi. Da Bruxelles, tanto si riescono a fare le cose, avevano fatto un regolamento per cui i taxi europei dovevano essere tutti bianchi. Io ordino la mia quarta lancia, una cappa, e l'ordine dico bianca, no, sì, o no, perché la lancia ha deciso, il gruppo Fiat ha deciso di non usare il bianco per le automobili di alta cilindrata, e quindi invece è rimasto l'ora. Allora vado da mio amico architetto Nononi, il direttore del centro stile, dico, senti, tu mi devi fare la modifica, mi devi fare la no, non posso, fare una, non pago di più, me la dai e io la faccio fotografare, in modo tale per cui poi tu la porti al tuo pacco di marketing, gli dici, guarda che poco di marketing, e infatti, faccio le foto, le porto, e lui riesce a convincere anche la mia K2000, e quindi si sposta dal 2004 in su, il divieto del bianco, e non tanto, mi sono fatto il bene, perché sono fissato, amo il bianco, in termini rosso, amo il bianco, e quindi amo il bianco. Ora, la missione, come accennava, davanti a un momento, non c'era ragione, la missione di Vertical Connection è di contribuire all'innovazione operata dalle piccole e medie imprese, agendo come facilitatore proattivo del contatto fra chi offre materiali innovativi e possibilmente ecosostenibili e gli utilizzatori, offrendo quindi un servizio al mondo del progetto, un accesso permanente ai materiali nuovi e alle nuove soluzioni nell'uso dei materiali esistenti, portare attenzione a quelli sostenibili. Bene, e questo è il nostro mestiere. E sull'onda di questo mestiere consolidato, la materia di cui parlava, che contiene 7.000 materiali, una parte tangibili e una parte online, e i miei collaboratori si sono inventati che è arrivato il momento di interessarci all'economia circolare. Sapete cos'è l'economia circolare? Non ce l'hanno scritto. È una. Dunque, negli ultimi 150 anni di storia abbiamo avuto un'economia industriale di mercato basata sull'estrazione di materie prime sempre nuove, sul consumo di massa e sulla produzione di scarto una volta raggiunta la finita. Quindi un'economia dalla cura alla bara per grandi masse. Oggi invece noi dobbiamo puntare a un modello di economia che riduce e elimina lo scarto e differenzia le fonti di approvvigionamento di materia e fa vivere più a lungo, massimizzando il valore d'uso dei prodotti di consumo. Quindi è nato il primo volume in Italia su neomateriali dell'economia circolare. E questo credo che sia una, posso chiamare, mega innovazione, nel senso che è portatore, non il libro evidentemente, ma la disciplina che questo racconta, di un modo nuovo di concepire il rapporto tra il creato e gli esseri umani, un modo nuovo di concepire i comportamenti d'uso, un modo nuovo di dare importanza alle immunizie, se volete. Ecco, su questo concetto della sostenibilità vorrei fare anche un'osservazione. Come diceva il mio CEO, il mio Genovese, la parola ecosostenibile o ecologico, dà l'idea che comunque è una cosa lì, che è rispettosa della sostenibilità, però non è bella, è un po' brutta probabilmente. Ecco, io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza invece esattamente contraria. Un certo giorno i petrolieri brasiliani, collocati soprattutto nello stato di Bahia, erano disperati perché loro facevano la benzina e con i residui dell'operazione, a differenza degli europei e americani, non riuscivano a fare soldi vendendo alle aziende che fabbricavano materie plastiche. E quindi hanno chiesto aiuto per riuscire a far cambiare il gusto ai brasiliani che non volevano comprare prodotti plastica. Si sono rivolti a una molto intelligente donna, editrice di una rivista brasiliana, Arte Design, con cui ho lavorato, e mi hanno chiamato e dicevano: cosa possiamo fare con le aiutare questi poveri, anche principali? Io ho preso quattro designer europei, molti bravi che facevano dei prodotti per aziende leader in materia plastica, per qualcuno che conosce l'argomento, Romarad, Rosenbaum, Costantin Vecic e Dale del Groco, e siamo andati in Brasile e costoro hanno presentato in modo molto affascinante i loro prodotti. Prima abbiamo fatto una prova a San Paolo, poi siamo andati a Leonora di Maria e quindi è passato questo messaggio. Due anni dopo, Francesco Storaci, forse anche tu conosci, Francesco è un futurologo, un esperto di megatrend, ha fatto una ricerca per conto suo e si è accorto che negli ultimi due anni l'atteggiamento del brasiliano medio verso la plastica era cambiato completamente. Non associava più allo sporco, al povero, al brutto, ma invece a dei prodotti belli. Benissimo, allora la bellezza è una dimensione del prodotto e quindi del mercato.
Come vedete, il tema della bellezza nel prodotto è costantemente contiguo ad altri temi, la sostenibilità, la funzionalità, eccetera. Questo è dovuto anche al fatto che la ragione per cui la bellezza richiede il design È perché produrre oggetti che siano esteticamente di qualità è un'attività che richiede di affrontare come vincoli tutta una serie di caratteristiche che potrebbero apparire degli ostacoli al pieno sviluppo di un oggetto esteticamente adeguato. L'estetica del lusso delle epoche passate è un'estetica in cui il lusso era sempre in qualche modo eccessivo. C'era questa idea che la bellezza del ricco era una bellezza eccessiva. Noi oggi abbiamo un concetto di bello che non si riconduce al concetto di lusso, perché il concetto di bello ha un'altra caratteristica. Questo in verità nasce anche per un altro fatto che è emerso da quello che ci hanno raccontato i nostri due conversatori, ed è che il bello nasce sia nella mente del designer che nella mente dell'utente. Non a caso quasi tutti i musei del design o che si occupano di design in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone hanno fatto negli ultimi 10 anni delle mostre dedicate al design anonimo. Il design anonimo è quello in cui non c'è il design. In qualche modo l'utente rende iconico ciò che usa, perché occupa il suo spazio visivo e lo occupa con una dimensione altamente empatica. La Miro, il rasoio Bic, le clip, sono tutti oggetti che lentamente diventano parte del nostro orizzonte percettivo. Allora questo ci aiuta a capire che la produzione, la creazione di un'industria capace di produrre bellezza è anche naturalmente la creazione di un'industria capace di comunicare e di ascoltare. Perché se non è capace di comunicare e di ascoltare, ha sicuramente delle difficoltà. Io volevo aggiungere, prima di porre la mia seconda domanda, un riferimento, perché noi ogni tanto ci dimentichiamo alcuni aspetti. Vedete, in qualche modo, mentre la bellezza ha un rapporto seduttivo nei confronti delle persone, è naturalmente seduttivo. L'innovazione, no. Meno che in un caso, che è la Apple. Cioè, tra tutte le imprese del mondo, ce n'è una sola che può dire ho fatto una cosa nuova, non spiega neanche tanto bene a cosa serve, e migliora le persone si mettono in coda. Se potesse questo succedere per una qualunque impresa, voi capite che il mondo sarebbe molto facile. La Apple vive un po' anche con ansia questa cosa. Perché? Perché sa che questo rapporto di fiducia estrema si rompe nel momento in cui gli presenta una roba che non va, o almeno rischia di rompersi. Quindi il problema della Apple è il problema: devo presentare una cosa che non c'è. E usando il fatto che la gente si fida di me, però devo dargli una cosa che ha delle caratteristiche diverse. C'è qualcosa di interessante, però, la Apple di tutte le imprese tecnologiche che ci sono al mondo è quella che dedica alle componenti estetiche dei suoi prodotti l'attenzione più precisa. Quindi fa oggetti tecnologici altamente innovativi, ma anche bellissimi. E la componente bellezza con la componente creazione di un'empatia con il cliente è uno degli elementi che è, diciamo, un fattore di forza dell'industria italiana, perché l'industria italiana genera empatia. Allora, questo è per dare un là a Lanzone, che è probabilmente quello che con più forza è convinto che sia vero, credo, chiediamo a lui, e chiede, dice, ma in qualche modo dell'industria italiana, voi sapete che l'industria italiana è una cosa strana, ma noi siamo uno dei primi paesi manifatturieri al mondo, abbiamo una capacità d'export, il secondo in Europa dopo la Germania, ma anche negli anni della crisi abbiamo mantenuto una posizione in termini di export che è competitiva con la Germania, questa industria che esporta, che continua a mantenere una posizione, può dirsi caratterizzata dal suo, dalla sua capacità di produrre bellezza, o dobbiamo declinare in qualche modo più articolato il ragionamento?
Fuori di dubbio, e lo avete capito, che noi siamo convinti che la bellezza sia una marcia in più per le aziende italiane. Una marcia in più che hanno usato in un modo sostanzioso, lo usa persino la meccanica, persino come diciamo i formidabili produttori di macchine intensi. Si pensa che vendiamo solo magliette, borsette, scarpette, non è vero, il grosso del nostro export è fatto di macchine intensi raffinatissime. Macchine intensi che noi abbiamo imparato a fare perché abbiamo da 700 anni fatto cose belle, quindi abbiamo fatto anche le macchine per fare cose belle. Queste macchine hanno una qualità e una capacità di professionalizzazione e individualizzazione tale per cui se in genere un tedesco viene chiesto una fornitura per 1000 macchine, se le fa lui. Se invece gli vengono chieste 100 macchine, una diversa dall'altra, le fa fare gli italiani. Gli italiani hanno questo questa straordinaria capacità di adattativa, di, come dire, di applicare il loro gusto persino alle macchine meccaniche. Guardate, forse non c'è niente di più meccanico della Brugola, che è un'azienda che sta, non è una barzelletta, come diceva Giovanni Giacomo, è un'azienda che sta a Meda e che fa viti, fa il 40% delle viti motore delle macchine del mondo. Adesso la Brugola ha fatto uno stabilimento di ricerca, che siccome i suoi clienti sono principalmente americani, gli conviene produrre lì. Beh, lo stabilimento del Michigan è una copia migliorativa dello stabilimento italiano. Per terra c'è un pavimento bianco. Le macchine sono sviluppate con una cura tale da essere quasi maniacale. Questo è un po' quello che siamo e quello che inevitabilmente continuiamo per nostra fortuna, perché poi se l'Italia non ha fatto la fine della Grecia è dovuta in gran parte al nostro export, cioè alla nostra capacità di esportare prodotti industriali. Vedete, la bellezza dal punto di vista dell'industria in genere, l'industria viene chiamata qualità, è una stella polare non dissimile da quelle più grandi, la fede, la verità, l'amore, la fraternità, non è un principio di vantaggio per i singoli, ma un fattore valido per tutti. È un elemento terreno visibile, ma non costrittivo come una fede o un'ideologia, non implica ordini schematici. È un principio mutevole secondo il gusto e il consenso dei tempi. Che il grido, l'urlo di Munch o le demoiselle d'Avignon di Picasso siano belli, lo decidiamo adesso, dopo che abbiamo metabolizzato quello che questi due grandi quadri vogliono dire. Cioè la bellezza non è stabile, data per sempre, è però in grado di performarci in un modo molto importante. Oggi non esistono più le fortune personali di Cosimo e Lorenzo dei Medici, ma ancora possiamo godere del loro nascito, della bellezza che hanno saputo produrre. Sono morti i magistrati, i fratelli Castiglione, Ettore Sozzi, ma i loro oggetti continuano a circondarci e a conformarci. E come dice Ikea, da loro noi abbiamo imparato a stare dalla parte del bello per tutti. Ikea, guardate, era un grande... I miei studenti mi domandano sempre perché Ikea è nata in Svezia, non in Italia, sarebbe lungo, ma qui viene un punto critico che su cui dobbiamo ragionare. Perché forse siamo di questo nostro grande movimento verso la bellezza e la manifattura e la produzione di generi di grande eleganza, siamo forse a un punto che può rappresentare una grave e pericolosa rottura. E questo punto deriva dallo stesso carattere che ci permette di produrre la bellezza. Vedete, perché Made in Italy in Italia? Ma è una storia lunghissima, però nella sostanza noi potremmo spiegarlo dicendo che questo grande gruppo di giovani intellettuali, prevalentemente di area lombarda, in cui ci mettono non soltanto i designer, ma anche gli imprenditori, Gavina, Cassina, cioè perché? Cioè, si può dire che loro avevano uno slancio che si oppose al fascismo tanto da produrre, come alcuni di loro dicono, da produrre l'idea di mettere la luce nelle case e con questo tutto quello che ne consegue. Si può considerare che questo fosse anche il risultato del grande razionalismo italiano in architettura, che produsse dei capolavori straordinari nel corpo oscuro del fascismo, per poi farli uscire come elementi di straordinaria anticipazione, Terragni, Muzio. Si può dire tutto questo, però è ancora poco, perché in realtà noi non ci rendiamo conto bene di che cosa sia questa enorme vocazione dell'Italia alla bellezza se non consideriamo il mondo classico. Cioè se non consideriamo che il mondo classico sviluppa due grandi forme di pensiero. Sviluppa la logica dei grandi sistemi, quella che Apollo consegna ai grandi filosofi e ai grandi scienziati, cioè sviluppa la logica formale, e poi sviluppa quella cosa allo stesso tempo di cui spesso dimentichiamo che è la metis, che è, come dire, l'astuzia di Ulisse. Quando gli spagnoli definiscono il loro territorio, l'Hispanidad, che è una cosa straordinaria, dicono che è il territorio della Mancia, cioè che è il territorio costruito da Don Chisciotte. Allora, noi in qualche modo dobbiamo ammettere che il nostro territorio è il territorio costruito da Ulisse. È il territorio dove in qualche modo si congiungono abilità e furbizia, dove si congiungono straordinaria capacità di fare e, come dire, intelligenza emotiva. Sono già detto Rodrigo, cioè l'empatia di questa cosa è uno dei caratteri fondamentali. Ma vi ricordate, qui vado veramente molto veloce, quando Ulisse, lo scaltro eroe, acceca Polifemo e quando Polifemo gli chiede come si chiama, lui dice il mio nome è Nessuno. E Polifemo, affacciandosi alla caverna, urla: nessuno, amici, mi uccide con l'inganno e non con la forza. Il possente Polifemo è la prima vittima di una trappola logica o di una fake news. Allora, noi siamo questa cosa qua. Odisseo è anche l'inventore del primo straordinario oscuro oggetto di design. Non dico che Philip Stark abbia copiato da lui per questo incredibile spremi agrumi che non serve affatto a spremere gli agrumi, che si ossida ogni volta che si usa, e che però è in testa, è in testa a tutte le liste di nozze, cioè, lo comprano tutti, perché, come dire, uno straordinario esempio di che cosa sia il design. Beh, Ulisse è l'inventore del cavallo di Troia, un meraviglioso progetto di design che naturalmente rimane oscuro ai troiani, che lo portano accoglienti nel loro, dentro la cinta della mura, salvo poi, un po' come gli ovetti Kinder, aveva la sorpresa, insomma. E quindi Ulisse è il personaggio che risponde a quell'episodio straordinario mentre veleggia verso Itaca, che risponde alle sirene in che modo? Lui ascolta il canto delle sirene, cioè lui, come dire, soggiace alla seduzione, ma i suoi marinai hanno i tappi legati, hanno le orecchie ottuse dai tappi di cera, e lui è legato all'albero maestro. Quindi lui ascolta il bello mentre la nave continua ad andare verso il. Noi siamo questa cosa, cioè siamo questo meraviglioso percorso dove però oggi ci domandiamo, ma fino a quale grado la nostra furbizia può mantenere alto il nostro carattere creativo? O quando dobbiamo in qualche modo dire che forse un po' di responsabilità è meglio della furbizia e che forse l'astuzia è arrivata a quel punto limite in cui non serve più alla creatività, ma serve in qualche modo a indebolirci, a stremarci. Questo è un tema molto, molto, molto forte. Siamo qui in un luogo che di solito, come dire, raccoglie temi più politici di quello che stiamo affrontando noi, ma indubbiamente questo grande movimento che passa attraverso la commedia dell'arte, l'opera, voi non date un secondario aspetto a questi due argomenti, perché quando voi fate teatro, quando voi fate architettura, dovete inevitabilmente convocare tutte le arti, perché l'opera e il teatro sono sartoria, sono scenografia, sono utilizzo degli arredi, cioè l'architettura è tutto l'insieme dei mestieri che noi sappiamo fare, ed è il fatto che questa vena creativa in noi non si sia mai fermata che ci dà quella potenza che abbiamo. Nel 500-600 inventiamo l'opera, il classicismo di Canova, le case di Palladio, non si ferma mai da noi, benché tra il 600 e l'800 siamo indubbiamente ai margini della civiltà industriale, la creatività non si ferma mai. Ora, questa creatività è continuamente alimentata dalla furbizia. Il problema è fino a che punto. Cioè, non possiamo scindere queste due cose, ma il punto è come il Made in Italy possa continuare a crescere se il sistema sociale che lo produce sviluppa forme di furbizia consociativa e degradanti. Questa è una domanda a cui io non ho una risposta, ma è un tema molto urgente.
Io non vorrei però che prendiamo questa cosa, perché sembrerebbe che poi finiamo nel discutere del degrado. Io invece ho un tema che è connesso a questo che Giovanni ci ha proposto, ed è quello. Certo, ma molti osservatori, quando tutti dicono l'industria italiana non è abbastanza innovativa, non è che fanno una lagnanza che non ha argomenti a proprio sostegno. Oggi l'innovazione, essendo un'innovazione reticolare, è un'innovazione che riguarda la capacità di sviluppare nodi di sistema che vanno anche e sempre al di là dei limiti di quelli che noi riusciamo a concepire. E la capacità di sfruttare al meglio una potenza tecnologica che è costantemente in crescita. Cioè, quando noi parliamo dei big data, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale, parliamo di cose che rappresentano un potenziale inespresso, ma che è difficile pensare che noi possiamo tralasciare e continuare a fare le cose. In qualche modo, cioè, nella sfida ad andare al di là dell'astuzia, io vedo anche la sfida, e che mi sembra in questo momento più rilevante, di andare al di là di quello che già sappiamo fare. Perché quello che già sappiamo fare rischia di essere troppo poco. Cioè, c'è un momento in cui la potenza che la tecnologia dispone rende necessario confrontarsi con essa e saperla sfruttare, se no il rischio è che diventeremo sempre più marginali, cioè ritorneremo gli astuti artigiani di alcuni. Questo richiede una capacità anche di immaginarsi i mercati, eccetera, però in prima istanza chiede e sfida il design a fare una bellezza che è capace di valorizzare la potenza della tecnologia. Su questo non siamo sicuramente i migliori. Prego.
Prima di rispondere a questo stimolo, vorrei agganciarmi a uno splendido tessuto che ha creato con questo discorso importante Giovanni, prendendo tre figli e tirandoli. Uno è le ragioni per cui noi siamo molto votati al bello e siamo capaci di fare il bello. La spiegazione la prendo dalla sindrome di Scandala. Scandala nel 1816, quando è arrivato in Italia, come sapete, è stato colto da una sessione psicosomatica, drammatica, vertigini, tachicardia, capogiro, confusione e allucinazioni, ha capito che quello che succedeva perché era stato messo in fronte a delle opere di straordinaria bellezza. Noi abbiamo due terzi delle cose, delle opere d'arte dell'umanità, e quindi siamo quasi volontariamente intrisi di questo DNA. Il secondo spunto, quando ha citato Philip Stark con il suo offering, in realtà Philip è appunto uno che ama prendere in giro tutti, compresi anche eventualmente la volta Alessi, però Philip Stark mi dà il destro di dire come mai tanti designer non italiani vengono a lavorare in Italia invece che nel loro paese. E cosa succede? Il segreto sta in quello che dicevo prima, l'imprenditore parla, non la lingua, ma il linguaggio del design. Un tempo fa, 10 anni fa ormai, con Philip Stark a New York, in una conferenza stampa, una giornalista impertinente gli ha detto: ma perché tu che sei francese continui a lavorare soltanto per gli italiani? E lui ha risposto in francese, posso. Je suis un designer italien qui par là est né en France. Sono designer italiani che per caso non hanno. Il terzo spunto è quello che tu hai meravigliosamente, complimenti, espresso circa queste nostre queste radici che vengono da lontano, da Ulisse piuttosto che da altri. Ero con Vico Magistretti, che tu hai anche citato, in una scuola di design di Dundee, Scozia, in alto a destra, piccola città che diventerà la capitale della cultura britannica l'anno prossimo, con una scuola di design molto ben organizzata. Ogni alunno aveva il suo appunto un tecnigrafo, tre alunni erano sotto un tutore, quindi molto. E Vico Magistretti presenta la sua opera e dice anche che in Italia non ci sono scuole di design, siamo negli anni 75, c'era solo la Domus Academy iniziata, il sistema pubblico non aveva scuole di design. Ecco, allora a un certo punto, alla fine del discorso, una studentessa chiede, neanche questo, sì, mi ricordo ancora, era occhi azzurri, capelli rosso pisciano, lentiggini, e tutto questo, un po' rosso. Ma come mai, dice il mio serio, le scuole, ma in Italia voi non avete scuole di design e c'è il design italiano così importante? E noi in Gran Bretagna abbiamo tante scuole di design e non c'è il design britannico. E Vico la guarda e dice: because in Italy we study Greek and Latin. Quindi il nostro design è un design che attivi dal Rinascimento, da un'opera classica. L'innovazione. Non siamo d'accordo. Non è vero che in Italia non si fa innovazione. C'è un errore nelle statistiche che misurano l'innovazione in numero di brevetti. In realtà l'innovazione più diffusa e ampia è quella che si realizza nelle piccole e medie aziende, che non registrano quando hanno fatto un'innovazione, che non vanno a brevettare. Io ricordo ancora, lo accennavo poc'anzi, nel 2001 l'Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico di allora, e dell'Industria, con l'ICE, hanno organizzato in Giappone una mostra in occasione dell'anno 2001 Italia in Giappone. E hanno presentato, come giustamente, implicitamente diceva Giovanni, la tecnologia italiana. Meravigliati i giapponesi che non sapevano che gli italiani, oltre a fare mobili, moda e cibo, molto ben fatta. C'era un certo momento che ero con Sergio Pininfarina, presidente di Confindustria, che giravo da solo, a volte più, in questa mostra, e io avevo presentato come Federale in Arredo uno spazio in cui erano presenti dei prodotti italiani dell'arredamento tagliati a metà. Quindi era di far capire come erano fatti dentro, di far capire l'innovazione non visibile per esempio nel mondo di italiano. E Pininfarina mi dice: Rodrigo, se tutta questa roba qui la studiate a fine macchina, sono importanti, ma la cosa più importante è questa. Perché? Perché sono sicuro che quella cosa lì è stata fatta dal padrone con l'operaio migliore. E hanno fatto una cosa che è una innovazione. Non l'hanno registrata, ma è innovazione.
Quindi io affermo, a nome delle piccole e medie imprese italiane, che l'innovazione c'è, è diffusa, non visibile se non nei risultati che sono appunto questa recessione dell'Italia come un paese.
Sul fatto che c'è innovazione, sì, io dico che l'innovazione, o meglio, che la tecnologia sta creando una situazione in cui questa innovazione, che nasce dalle specifiche competenze del singolo imprenditore, rischia di essere troppo poco rispetto alla sfida che noi abbiamo, perché il mondo è sempre più interconnesso e questa interconnessione crea un terreno di sfida a cui, partendo dal proprio specifico, non si è capaci di dare risposta. Io sono un critico dell'intelligenza artificiale, scrivo articoli, sono molto poco amato da quelli dell'intelligenza artificiale, però so che l'intelligenza artificiale può anche provare a raccontarci delle cose che non sono vere, perché sotto c'è uno sviluppo della tecnologia che è irrefrenabile, anche perché la connessione è un valore. Cioè, dobbiamo tenere conto che il fatto che noi oggi siamo in grado di connetterci è un valore assoluto. Il problema è che noi dobbiamo essere capaci di fare quello che abbiamo fatto con i singoli prodotti e dobbiamo saperlo fare in questo mondo interconnesso. Rispetto a questo, come tutti, siamo chiamati ad un salto di qualità. E su questo terreno penso che bisogna impegnarsi, perché sennò il rischio è che l'innovazione fugga e il design venga considerato, come è stato spesso considerato, una funzione subalterna. Diamo forma poi finale ad alcune cose, che non è la strada che noi abbiamo seguito, ma per non seguirla dobbiamo essere capaci di dominare tutti gli ingredienti. E per dominare tutti gli ingredienti...
Voglio dire, io credo a quello che dice Giorgio, cioè, ha ragione lui a richiamarci, c'è un pericolo, secondo me, sociale di sistema, perché se la nostra società degrada, inevitabilmente degradano anche le imprese. E poi c'è un pericolo di competizione internazionale. Io su questo ho una piccola, cioè vedo una piccola speranza in questo, che il movimento delle tecnologie non è solo quello della connessione, ma anche quello dell'analogizzazione. Cioè, io quando chiudo un'app sul mio cellulare con questo gesto, che avete tutti i giorni anche voi, in realtà faccio un gesto, potenzialmente un gesto produttivo. Cioè, c'è una possibilità, dipende anche da, non dipende solo da noi, ma dipende da come evolvono i movimenti e la tecnologia, che la tecnologia che ha tanto, come dire, messo in difficoltà i nostri artigiani, quando era una tecnologia da tastiera, diventi sempre di più una tecnologia analogica che i nostri artigiani e i nostri imprenditori possono in qualche modo governare. È un'ipotesi, insomma. È evidente che però da questo punto di vista io credo che noi abbiamo un ritardo storico, ormai noi siamo entusiasti di fronte alle medie imprese, cioè quando vediamo un'impresa sopra i 250 dipendenti ci sembra una roba enorme, insomma, e si contano in realtà le dita di poche mani le grandi imprese che hanno ancora queste caratteristiche, le grandi imprese produttive. Allora il tema è non solo quello di come le piccole imprese imparano a maneggiare le tecnologie, sperando che le tecnologie si avvicinino a loro con un'interfaccia più facile da maneggiare, ma come le piccole e medie imprese si mettono in rete, in consorzio, per usare meccanismi a cui spesso non riescono ad accedere. Questo vale per le tecnologie, per l'innovazione e anche per l'export. Spesso le nostre imprese non arrivano a, come dire, a competere sui big data, ma anche sull'e-commerce, perché non hanno la forza per farlo e non riescono a trovare dei canali o dei modelli di associazione produttiva. Cioè c'è un po' questo tema della scala, che ovviamente ci avvantaggia per creatività, ma ci svantaggia per capacità di commercializzazione e di associazione.
Questo che dice Giovanni è vero, cioè che anche uno attualmente, se io devo dire, il mio pessimismo sulle sfide della tecnologia è controbilanciato da un ottimismo sul potenziale di crescita che hanno le industrie italiane andando nei mercati in cui non sono ancora. Perché? Però volevo dirvi una cosa che ha mandato in un video la mia università, quando io sono andato in pensione, mi ha organizzato, i miei colleghi mi hanno organizzato un simposio, e Marco Susani mi ha mandato un brevissimo video, sembrava quasi un saluto, 4 minuti e mezzo, e in questi 4 minuti e mezzo lui dava un messaggio e diceva: il vero problema è che tutto quello che abbiamo imparato noi, Marco Susani è un bravo designer, bravissimo, è stato capo del design della Motorola, adesso ha uno studio e lavora sul piano del design connesso alle tecnologie, e dice: tutto quello che abbiamo imparato e sappiamo fare sta diventando inutile. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, il big data, le reti stanno creando degli oggetti che non hanno bisogno delle forme di comando, di interazione che noi già sappiamo disegnare. Richiedono altro. Perché? Perché in verità hanno comportamenti che sono imprevedibili. Nel senso che gli algoritmi ti danno delle, di cui o ti fidi o non li usi. E il problema è: come fai a disegnare una tecnologia che conquisti la fiducia? Allora, questa è la sfida che io penso. Perché è vero quello che dice Giovanni: noi non saremo in grado, e non è il nostro compito probabilmente, di progettare e produrre gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, le tecnologie, perché questo ci sono altri paesi che per volumi, eccetera, hanno maggiori competenze. Ma noi dobbiamo essere quelli che le sanno usare più creativamente, anche per impedire che il mondo diventi più brutto, più stupido, più volgare, perché altri producono cose brutte, stupide e volgari. Questo è il terreno della sfida. E su questo la mia impressione è che siamo un po', tra virgolette, impreparati.
Per dare una nota di ottimismo, attraverso una dichiarazione d'amore, che vi leggo. Lino Sabatini, di cui vi leggo alcune righe, è morto recentemente, era un grande argentiere, era un amico di Giocondi, tra l'altro, ha fatto delle cose importanti, e aveva un'attenzione verso i materiali che gli ha permesso appunto di fare delle cose di legge. Al materiale riuscivo in punti piedi, per non svegliarlo ovviamente dal suo corso di monetarico, per sintonizzarmi sulle sue tardi tendenze. Poi comincio un attimino con l'occhio per interpretare i gusti, le inclinazioni, i desideri, per conoscere il suo modo di esprimersi, per parlarmi senza violenza. Infine, con rispetto e amore della sua natura, faccio con esso ciò che egli vorrebbe gli fosse fatto. Così nascono le nostre cose. Sì, ho detto nostre perché sono mie soltanto metà. L'altra metà perché è nella natura del materiale con cui ormai ho stabilito una corrispondenza di sentimenti e di affetto.
C'è qualcuno che vuole fare un'osservazione, commento, domanda,
dissenso?
Io faccio un commento. Lo sviluppo del design, da come è stato prefigurato, appare come uno sviluppo continuo. In realtà non è detto che sia continuo e non è detto che sia continuo nella direzione giusta. Oggi, ad esempio, si vede un declino verso forme baroccheggianti di molti elementi che nel design degli anni precedenti avevano sicuramente un rigore formale superiore. Ora, questa tendenza al barocco, che è motivata dalla volontà di adeguarsi a un consumo diverso che origina da paesi dove ci sono risorse che sono clamorosamente slegate dalla cultura di coloro che le dispongono, crea una situazione per cui una parte importante del nostro design, in particolare la moda, lì si vede di più, ma a seguire ci sono altri settori importanti. Questi ambiti sono ambiti dove l'elemento culturale è completamente perduto. C'è una volontà di adeguare lo stile a un modello di consumo diverso. Allora, in questo caso, il design è in grado di riportare su una direzione corretta questo tipo di sviluppo o segue necessariamente quello che il mercato gli chiede? Perché in realtà la forza maggiore che agisce a questo livello è il mercato. Il mercato chiede oggi in alcuni ambiti un movimento verso un discorso che io definisco barocco, per definire con questo la ricerca dell'apparenza fine a se stessa, che non mi sembra essere la finalità base del design. Ecco, vorrei capire se c'è un qualche modo per correggere questo tipo di tendenza.
Vuoi rispondere? Se no dico posso dire una cosa. Facciamo un'altra domanda, prego.
No, io volevo aggiungere qualche cosa a quello che ha detto il signore. Avrei voluto intervenire forse nella sua direzione, perché io appartengo a tutto un altro mondo, quindi diciamo vado avanti su un terreno molto piatto riguardo a quello che sto per dire, ma sono impressionata da determinate scelte per quanto riguarda l'urbanistica e per quello che riguarda la moda, quindi quello che io posso vedere da semplice cittadina, e ho l'impressione appunto che il design, almeno nella nostra città, che mi sembra stia diventando una città dedita all'attrazione turistica, non importa di quale turismo, ebbene mi sembra che stia cambiando il gusto di quello che viene proposto, mi sembra che ci sia in atto un tentativo forse di rivoluzione culturale, nel senso che noi che apparteniamo a una cultura, diciamo così, milanese, italiana, io con altre persone non ci ritroviamo più in questo gusto che ci viene proposto. Ecco, non so se sono stata chiara.
Sì.
Questa cosa mi fa molta paura. Insomma, tanto per scendere anche su un piano molto molto banale, nelle gallerie di Corso Vittorio Emanuele si vedono esposte in vetrina degli oggetti che non hanno nulla a che fare con la nostra cultura, ma sono posti in vetrina, così anche mi è stato detto dalle persone che hanno questi showroom, in funzione del gusto degli arabi, in funzione del gusto dei cinesi, eccetera, eccetera.
La moda è così.
E questo per quanto riguarda la moda, ma anche per quanto riguarda, secondo me, alcuni aspetti dell'urbanistica. Quello che forse accadrà, per esempio, in Piazza Corduso, quello che è già accaduto nella piazza, cosiddetta Piazza Liberty. E appunto io vorrei sapere, mi sembra che questa abbia in qualche modo a che fare con il design, con la bellezza, col gusto. Io vorrei sapere, vorrei avere un commento da loro, per cortesia.
Allora, io dico solo una cosa che non è un commento e non è una risposta. In verità l'industria italiana, per le sue caratteristiche, non si rivolge ai milanesi, al pubblico, al mercato, ma sempre a dei profili di utenza con cui intesse un dialogo. E quindi c'è una molteplicità di approcci che è legata alla molteplicità di persone e delle diversità delle persone. È la sua ricchezza, perché essendo che non abbiamo la Coca-Cola, noi dobbiamo produrre qualcosa che ad un segmento della popolazione sembra meglio della popolazione. E questa è la grande forza dell'industria italiana. Rispetto a questo, allora, io sono veneziano. Venezia è una città che ha ospitato tedeschi, arabi, eccetera, per tutta la vita e ne ha tratto grande giovamento. E oggi, cioè, se oggi costruissero un edificio come quando hanno costruito il fondato dei turchi a Venezia, ci sarebbe le mobilitazioni in piazza. Oggi tutti dicono che è molto bello, divertente, un progetto che nessuno pensa di abbattere. Sto dicendo che il processo culturale con cui noi acquisiamo, naturalmente questo passa anche attraverso colpi di cattivo gusto, ma non, quello che conta è che ci sia ininterrottamente una capacità di muovere le coscienze, le anime, quindi di avere questo rapporto di dialogo, e questo è, io credo, la vera. Il mio timore è che noi perdiamo la capacità di avere risposte adeguate. Perché? Perché non siamo in grado di mettere in campo la potenza che la tecnologia mette. Vi faccio un esempio. Cioè, le auto che si guidano da sole, 20 anni fa neanche si immaginava che ci fossero, 10 anni fa sembravano una cosa così, ormai stanno diventando una cosa. E le auto che si guidano da sole cambiano il panorama delle città in una modalità che non ci immaginiamo neanche. Allora, il problema è che tutte queste cose non saranno più determinate da un intervento progettato, ma saranno determinate da una reazione ad un prodotto che sarà massificato. Perché Google, per natura, pensa che meno di 2 miliardi di clienti è poco. Quindi immagina un'auto che serve 8 miliardi di persone. Noi abbiamo sempre lavorato pensando che 8 miliardi di persone non possono volere tutti la stessa cosa. E pensiamo che il mondo mantiene una spinta all'innovazione perché ci sono persone che vogliono cose diverse. Il mondo che immagina Google è un mondo in cui le innovazioni sono annunciate e poi si fanno. Non si competono, si giocano. Allora, questo è il mio timore. E c'è altri che arrivano e ci danno Coca-Cola per tutto. C'è la Coca-Cola per vestirsi, la Coca-Cola, eccetera.
Però voglio dare la parola finale ai due conversatori.
Guardate, è un tema molto, molto complesso e di non facile soluzione, perché è indubbio che noi ci muoviamo a scarti. Negli anni 50 e 60 abbiamo avuto una straordinaria stagione creativa, insomma, veramente fuori dal comune, in un momento che Carl Jaspers definirebbe assiale, cioè lì c'è stato davvero un cambio di prospettiva con cui siamo riusciti a... Adesso in parte viviamo a cambiare il mondo, in parte viviamo dell'eredità di quello e in parte purtroppo siamo assuefatti alla produzione non di oggetti di design ma di gadget. Questo è un risultato della complessità e anche, come dicevo, un po' del logoramento del carattere nazionale. C'è una tendenza a compiacere, a bastarsi dei piccoli oggetti, di quello proprio lì dove la creatività diventa vera e propria furbizia. Cioè, piccoli oggetti astuti e magari in grado anche di avere un mercato, ma che in qualche modo lasciano da parte le grandi frontiere. Ci sono anche elementi contraddittori, perché alla fine sull'alta velocità siamo partiti molto tardi, ma adesso la nostra rete, le nostre macchine sono assolutamente competitive a livello internazionale. Cioè, quindi abbiamo, pur sempre manteniamo una capacità anche di intervenire a disegnare grandi progetti. Il punto è che la grande, diceva già Giorgio, ma la grande spinta delle tecnologie continua ad avvenire prevalentemente in California, sulla East Coast. Pensate al lavoro di Elon Musk e a questo fatto non solo delle automobili, per cui, come dire, ha una tale intensità di ricerca, quel processo di invenzione, che è indubbio che condizionerà la fine dell'industria automobilistica. Elon Musk ha anche una valanga di altri progetti, alcuni totalmente avveniristici, quelli di far muovere le persone in tubi, come dire, ad altissima velocità, preformati. Quella grandezza lì da noi, come dire, si fa fatica a vederla. Si fa fatica a vederla e questo potrebbe sul lungo periodo creare un certo problema. Quando negli anni 50 e 60 i nostri designer crearono i presupposti della modernità e cambiarono radicalmente la dimensione dell'abitare, il panorama domestico, fecero un'opera di grandissima trasformazione. Adesso viviamo un po' delle imitazioni di quelle cose, di piccoli oggetti. Ogni tanto abbiamo una capacità di far emergere, io non penso solo ai trasporti, ma anche al fotovoltaico, per esempio, dove siamo abbastanza bravi. Cioè, però nell'insieme non si ha la sensazione di partecipare ad un laboratorio creativo di lunga gettata. Questo, secondo me, è dovuto semplicemente o in gran parte allo stato pericoloso del carattere nazionale.
50 secondi.
Era
un Roche Labro, importante negli inglesi a Londra, passeggiavamo, e Roche mi diceva: ma tu hai detto che negli anni 50-80 l'Italia aveva dei personaggi tali per cui il design italiano era così importante? Ma perché? Prima che rispondessi, ha urlato: but if the Italian design dies, we are lost. Se il design italiano muore, noi siamo perduti.
Ma c'è anche il problema che tutti i nostri giovani se ne vanno, ragazzi.
Il problema
è anche questo. No, questo lo affrontiamo un'altra volta.
Innovazione e esodo dei giovani. Grazie mille.
Grazie mille. Grazie mille.
Facciamo scappare. Grazie mille. Ne avremo di giovani danni. Infatti che oggi si lavora
sulle... Questa è la rivista di Masi, ma esce ancora? No, è il 2010, secondo me non esce più.
Sì,
no, bello.